La rivista.
Il numero di marzo di Nigrizia, la rivista dedicata all'Africa, dedica la sua copertina all'esperienza di Spin Time a Roma, laboratorio abitativo e sociale nato in un palazzo occupato. L'attenzione poi si sposta sul Corno d'Africa con due dossier tematici. Il primo esamina le cause e le ingerenze esterne nella guerra in Sudan, il secondo si concentra su Gibuti e sulle prossime elezioni che lì si terranno ad aprile. Ne parliamo oggi con il direttore della rivista, Giuseppe Cavallini, che saluto. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
E grazie
a lei e agli ascoltatori.
E grazie a lei per essere con noi. Allora, il dossier di Nigrizia è dedicato a Gibuti, un piccolo paese del Corno d'Africa, che andrà presto alle elezioni. Ecco, qual è la situazione politica?
Allora, Gibuti è al centro davvero di una situazione geopolitica unica, perché la posizione che ha, pur essendo privilegiata per molti versi e costituendo la fonte principale di vita per questo piccolissimo paese dell'Africa di poco più di 20.000 chilometri quadrati, con solo un milione, poco più, 1.100.000 abitanti, è però in qualche modo assediato, se si vuole, all'intorno, ma soprattutto internamente dominato dalla presenza di tutte quelle potenze e medie potenze, diciamo, mondiali odierne, che cercano di conquistarsi un pezzetto di territorio in modo da installarvi una base militare. Ecco, sono già presenti in realtà praticamente tutte le potenze, ecco, tranne la Russia, direi il vero, che quindi come alternativa cerca a Port Sudan, con il Sudan, di avere la propria base militare. Quindi Cina, Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Spagna, l'Italia stessa, la Turchia e poi gli Emirati Arabi e l'Arabia, tutti hanno una presenza in questo piccolissimo territorio, quindi si guardano un pochino anche in competizione, in cagnesco. E tutto questo perché? Perché si trova proprio sullo stretto di Bab el Mandeb, che come sappiamo è fondamentale per il passaggio dell'80% praticamente delle merci che circolano per il mondo, arrivando poi a Suez e da lì procedendo per il Mediterraneo. Per cui la fortuna e la sfortuna, ecco, diciamo, di Gibuti è questa. Fino ad oggi ha resistito perché ha avuto un leader, un presidente, questo Ismail Omar Guelleh, che è uno dei dinosauri, possiamo dire, come chiamiamo i leader africani ultra novantenni ormai, come Museveni, come gli altri, insomma, che si conoscono, che non mollano il potere. Anche quelle dal 99 domina il paese, e siccome riesce a farlo con molta astuzia, da un lato controlla diciamo, con una coalizione di governo, le forze di opposizione, che sono molto deboli. Infatti si sa già che vincerà con un plebiscito anche questa volta il suo sesto mandato come presidente del piccolo paese, però al tempo stesso tiene un controllo molto rigido, ecco, sulla presenza, diciamo, straniera, e sa giocare con l'uno e con l'altro, ricevendo ben 200 milioni di dollari ogni anno dalle potenze che sono installate lì, che è la vera, nel PIL globale annuo è oltre il 20% praticamente, ecco.
Mamma mia, tra l'altro io non lo sapevo, ma Gibuti è l'unico paese nel quale ci sono le basi militari di due superpotenze nemiche, cioè Stati Uniti e Cina, tra l'altro a pochi chilometri di distanza, come racconta bene Nigrizia in questo caso. Dunque Gibuti, una fortezza assediata, ci saranno elezioni, ma che non riserveranno nessuna sorpresa. E la sezione bussola invece di Nigrizia è dedicata alla tremenda guerra civile scoppiata in Sudan nel 2023. Vogliamo spiegare qual è la situazione attuale, Giuseppe Cavallini?
Purtroppo il Sudan è davvero una spina nel fianco, un po' per noi tantissimo, perché come istituto, anche come Comboniani, siamo stati sempre presenti
In
da
Sudan.
più di un secolo in Sudan, sì. E quindi questa guerra è stata devastante, perché le speranze che c'erano dopo la deposizione del dittatore al-Bashir, che aveva dominato, come si sa, per oltre 2 decenni la situazione politica, è arrivato oggi, per farla breve, a una spaccatura tremenda tra, diciamo, quello che è il Sudan occidentale, cioè lo stato del Darfur, la regione del Darfur, e il resto del paese. Ecco, la guerra ha provocato questa enorme frattura interna, per cui diciamo, chi domina oggi la regione del Darfur, che è il generale ribelle, diciamo così, Hemeti, si chiama Dagalo Hemeti, ha formato proprio, ha dichiarato lo stato addirittura del Darfur. Ecco, lui, dopo la caduta, come dicevo, del dittatore, aveva creato, insieme a El Burhan, che è il vero, diciamo, principale leader del paese, il generale Al-Burhan, questa coalizione, che però si spezzò molto presto. C'era un governo civile e militare al tempo stesso, con a capo Hamdok, il professor Hamdok, e purtroppo cadde e scoppiò la guerra. Ecco, questi due generali non hanno fatto altro che azzannarsi per 3 anni tentando di conservare il potere. A un certo punto sembrava dominare Hemeti, poi il governo ha cominciato, con le alleanze esterne naturalmente, a reagire, quindi a riconquistare, però nel frattempo il paese, a dirla breve, è stato distrutto. Khartoum è stata devastata, anche le nostre istituzioni, il Khartoum College, che era uno dei più famosi dell'Africa, ha dovuto chiudere,
Non ci
eccetera.
sono più
E
vostri confratelli in Sudan.
ecco, dunque si sono spostati tutti a Port Sudan, dove hanno iniziato di nuovo i corsi universitari del college, appunto online, quindi via digitale, e stanno tentando di ricostruirsi. L'idea è di tornarci presto, intanto diciamo che alla periferia della città sono tornati due comboniani che stanno cercando di riprendere, come dire, posizione, ecco, in vista anche della riapertura della scuola. Speriamo di arrivarci, perché adesso l'esercito regolare ha liberato, diciamo, ecco, Khartoum dai ribelli, quindi di Hemeti. Per cui la situazione è questa, però ci sono ancora 14 milioni di sfollati in Sudan, senza contare migliaia e migliaia, decine di migliaia di morti, evidentemente, e il paese è devastato. Tra l'altro, va detto che anche il grandissimo patrimonio che aveva questo stato, il più grosso dell'Africa, no? In passato, anche quando era con il Sud Sudan, è andato in gran parte distrutto. C'erano ben 100, solo nel Museo Nazionale di Khartoum, pensa, più di 100.000 reperti storici importantissimi, ecco, che sono andati saccheggiati, eccetera, distrutti
E
da questi
ovviamente
due militari.
sono entrati ovviamente nel circuito clandestino, molti dei quali verranno
Sì, sì,
venduti,
sì.
diciamo, sotto banco. Giuseppe Cavallini, beh, grazie per averci raccontato questa situazione tragica, anche vissuta di prima mano attraverso i comboniani che lì da molto tempo stanno. Io lo ricordo, se ne parla su Nigrizia, si parla di Sudan lungamente, spiegando la situazione con analisi e reportage. Grazie per essere stato con noi oggi.
Prego, buon lavoro a tutti, buona giornata. Arrivederci.